La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Buonasera alle 17.05 in questo istante, benvenuti ad una nuova puntata della settima ossessione, mercoledì 20 novembre 2024, siamo arrivati alla puntata numero 11, il consueto appuntamento del mercoledì pomeriggio all'interno del palinsesto di Nova Radio. Un saluto ovviamente a chi ci sta ascoltando anche tramite podcast, so che siete veramente tanti. Ogni settimana di più, questo mi fa veramente molto piacere, mi rende veramente orgoglioso. E soprattutto un saluto anche a chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Firenze e dintorni, magari imbottigliato dal traffico, per la situazione in città è veramente abbastanza delicata, a dir poco. Me ne sono reso conto venendo qua negli studi di Nova Radio. Insomma, piove, traffico, i mezzi pubblici a singhiozzo, vabbè, questa è una cosa che attiene alla parte della cronaca. Invece noi siamo qui ad occuparci di cinema, come succede ormai da diversi anni a questa parte. Anche oggi vi abbiamo preparato una puntata ricca di novità che vi aspettano al cinema questo fine settimana, e soprattutto abbiamo scelto due titoli, il primo dei quali è un film italiano che sarà nelle sale domani distribuito da BIM, intitolato La Deluge. Le Deluge, di Gianluca Iodice, che più tardi avremo con noi in collegamento telefonico. Un film italiano, anche una coproduzione Italia-Francia con attori francesi. Siamo insomma alla fine dell'Ancien Régime, con gli ultimi giorni di vita prima della ghigliottina di Maria Antonietta e Luigi XVI, ma ne parleremo più tardi, perché prima invece ci vogliamo soffermare su un'altra uscita di questo fine settimana, una proposta che esce nelle sale domani con I Wonder Pictures. Si tratta di La Bête, titolo internazionale The Beast, che uscirà in Italia anche proprio con questo titolo qua inglese. Un film sicuramente molto interessante, che ha tante cose da dire, quindi io direi di ascoltarci il trailer e poi ne parliamo insieme a Nicolò Baraccani di Cinemando Blog.
Il suo progetto personale?
Lavorare.
Lei ha troppe emozioni.
Devo scegliere tra lavoro ed emozioni?
Sì. L'intelligenza artificiale può aiutarla a sbarazzarsi dei suoi affetti. Purificando il suo DNA, ripulisce i vecchi traumi ereditati nei secoli che contaminano il suo inconscio.
Ho la profonda sensazione che accadrà qualcosa di terribile.
Si ricorda, vero?
Di cosa?
Che ci siamo già incontrati.
Davvero?
Mi ha parlato di una cosa rara, strana e terribile. L'avrebbe colpita e annientata.
Avevo dimenticato di aver condiviso una confidenza così intima.
Su un tavolo, un coltello che lei prende.
Un giorno ho lasciato mio marito per quell'uomo.
C'è un pericolo. Certo. C'è una bestia pronta.
E allora eccoci in onda con la settima ossessione. Cominciamo, come abbiamo detto, con il film di cui abbiamo appena ascoltato il trailer dal titolo The Beast, regia di Bertrand Bonello, regista francese, diciamo poco conosciuto in Italia. Vado però a salutare il nostro primo ospite, che è Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Buonasera Nicolò, ben trovato.
Ciao, buonasera, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato. Mi scuso in anticipo per l'audio se non sarà perfetto, ma sono in una situazione proprio...
Una situazione precaria.
Di emergenza e dire tanto, però ci tenevo
allora,
a dire.
Allora un doppio ringraziamento per essere qua con noi. Allora, caro Nicolò, noi parliamo adesso di questo film che uscirà domani nelle sale. The Beast di Bertrand Bonello, che noi abbiamo visto all'incirca un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa, quindi
sì,
perdonateci se magari qualcosa non la, ci sfuggirà, perché il film fu presentato all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e arriva soltanto adesso nelle sale. Da, appunto, dopo un anno e mezzo, I Wonder Picture ha deciso saggiamente, secondo me, di distribuirlo.
L'aveva in listino già da 2 anni.
Vedi, finalmente
l'ho continuato a rimandare,
forse è il momento giusto anche per il pubblico italiano di vedere questo film. È sicuramente non semplice, possiamo iniziare così, però prima io ti chiederei di raccontarci di che cosa parla.
Allora, diciamo, se la memoria non mi inganna, la racconto come una storia d'amore, diciamo, attraverso il tempo e lo spazio, un film che abbraccia varie epoche, un po' un Everything Everywhere All at Once, che aveva anche sicuramente era un riferimento molto più preciso quando l'abbiamo visto a Venezia che non oggi, comunque, perché più o meno sono usciti insieme, che però è ostacolata in qualche modo dalle conseguenze di un mondo e posso anche dire dell'artificio cinematografico. Cioè, è molto difficile spiegare questo film, potrei parlarne come di un melodramma fantascientifico, ma direi tutto e direi niente, perché proprio la trama forse è la cosa, pur essendo un film che diverte, coinvolge, stupisce, mette tensione, terrorizza, spaventa, eccetera, un film che si basa molto sul suo impianto più concettuale, più profondo, ecco, anche di metacinematografico in un certo senso.
Ok, i protagonisti, la protagonista soprattutto di questo film è una splendida Lea Seydoux, e poi c'è anche George McKay,
che sostituisce Gaspar Ulliel, che purtroppo è venuto a mancare prima delle riprese, quindi infatti il film è dedicato a lui, se non mi ricordo male.
Esatto, il film è dedicato proprio a Gaspar Ulliel, che ci ha lasciato ormai diversi anni fa, purtroppo prematuramente. Che possiamo dire però di questo film? È una storia... sicuramente possiamo dare anche a Bertrand Bonello l'etichetta di autore, secondo te, soprattutto ora, molte ascoltatori e ascoltatrici ci stanno ascoltando, probabilmente il nome di Bonello non gli dice niente, quindi
devo dire che anche io non sono un grande, cioè non ho visto poco di Bonello, comunque da quel che ho visto e soprattutto dopo questo The Beast, che a me, quindi lo dico subito, a me piacque molto, adesso dovrei rivederlo, magari aggiorno il mio giudizio, però le visioni sono tante. Comunque secondo me è uno degli autori più interessanti, ecco, del panorama europeo internazionale recente, e questo film appunto lo conferma, perché secondo me The Beast è uno dei testi, lo ricordo come uno dei testi più precisi, puntuali, anche una delle visioni più stimolanti di quel festival sul presente nostro come uomini, come anche come bestie in un certo senso, per citare il titolo, ma anche per il presente cinematografico, per quello che è oggi il cinema, senza dimenticare ovviamente le sue origini, quindi il cinema come in qualche modo un trucco, in qualche modo un artificio, e poi come questa cosa viene portata avanti anche sul piano di una riflessione sull'intelligenza artificiale, sulle frontiere dello sguardo, sulle frontiere sulla fusione che il linguaggio cinematografico o audiovisivo ha con in qualche modo la virtualità, penso anche agli effetti digitali, cioè una grande riflessione anche sul green screen, su ciò che è vero agli occhi e ciò che è falso.
Se non sbaglio è una delle primissime scene quelle.
Esatto, sì, quella. Quindi ricorda un po', è un Cronenberg meno fisico, quindi senza questa grande accentuazione del corpo, quindi è un Cronenberg un po' più mentale, ecco, che non fisico, però ricorda anche qualcosa di Lars von Trier, soprattutto nel sentimento, ecco, nelle emozioni che vuole instillare nello spettatore, anche nelle riflessioni, eppure anche nella spietatezza, possiamo dire, di alcune sue conclusioni, soprattutto del finale, che ricordo molto bene, merito anche di un bel sound design. Quindi sì, loro due sono molto bravi, Lea Seydoux è impeccabile, seducente come sempre, George McKay devo dire che se la cava molto bene, forse anche il personaggio rimane un po' troppo abbottonato, tranne forse in un paio di sequenze, ce n'è una che mi ricordo di Home Invasion, per non fare spoiler ovviamente, senza fare spoiler, e poi mi ricordo una sequenza
bellissima, quella dell'acqua.
Sì, c'è quella dell'acqua, sì. Ma c'è anche quella della casa dopo, sì. La sequenza, secondo me la soluzione a dir poco geniale del desktop, che c'era tutta quel montaggio, sì. Molto di tensione, tutto in un desktop, ambientato in un desktop. Ecco.
È vero, geniale quella.
Quindi, io lo ricordo molto bene,
non vi niente.
Non ha vinto niente.
No, anche perché mi pare che all'epoca, a parte, sì, sai, a Venezia ormai ci sei tu anche da qualche anno,
certo.
Ci sono anche delle polarizzazioni, no? Soprattutto
certo.
Quando si vedono più film nell'arco di una giornata, no? Bisognerebbe avere la testa libera, sgombra, essere riposati, magari si vede il film o la mattina presto o la sera magari tardi, certo. Dopo averne visti altri, quindi magari il giudizio che si dà a caldo.
È stato riscoperto adesso, ho letto un paio di pareri di persone che l'hanno visto adesso in anteprima, nelle anteprime riservate alla stampa, e il film è stato ampiamente rivalutato, ma certo. Mi ricordo a Venezia già qualcuno
che parlava, mi ricordo anche film TV.
E poi mi ricordo una bellissima recensione di Alokon che criticava il cappotto di Lea Seydoux, che non uscivano le mani dalle maniche.
Ma quel cappotto rosso? No, qual era?
Esatto, sì, il cappotto non so se rosso o bianco, sì. Comunque quando sono nel futuro, nel 2044.
Sì.
E quindi sì, racconta anche del nostro mondo in cui che vuole cancellare in qualche modo tutto ciò che è di traumatico, di troppo emotivo, ecco, quindi anche un'omologazione di sentimento, di emozione, appunto. Quindi è un testo molto denso, molto ricco, sicuramente a qualcuno non piacerà, qualcuno lo troverà pretestuoso, ma secondo me invece è molto lucido, sì. Per come proprio amalgama la questione più umana, più anche societaria, con la questione invece cinematografica, come fa a dialogare queste due dimensioni, queste due riflessioni, ecco.
Sì, I Wonder Pictures abbiamo detto che sarà la distribuzione italiana del film. I Wonder che si sta, diciamo, leccando i baffi dopo The Substance, che continua comunque a il suo percorso nelle sale, dopo essere già uscito,
a
generare molto dialogo, è già diventato in un certo qual modo già un piccolo cult, lo era già forse anche prima dell'uscita, dopo il passaggio a Cannes, quindi dei buoni incassi. Probabilmente The Beast è un film che si muove su tutt'altri binari.
È stato programmato anche in meno sale.
Quindi sì, sicuramente. Chissà se però troverà il suo pubblico. E poi, come sempre in questi casi, a contare per la sopravvivenza del film nelle sale è il passaparola. Perché se il primo weekend comunque va in maniera abbastanza discreta, poi c'è una sorta di passaparola, vedi anche con Il ragazzo dei pantaloni rosa e altri film.
Quasi tutti i film italiani recenti, per fortuna, anche Berlinguer ha parlato molto. Partenope naturalmente, ma Partenope
con Paolo Sorrentino, certo.
Esatto.
Certo, però è vero, anche il film di Berlinguer è andato molto bene, per al di là della figura, insomma, di peso come Enrico Berlinguer, sicuramente il discorso è andato bene sul passaparola. Questo è un bene per il nostro box office, che insomma cerca di rimanere, soprattutto per gli esercenti, i nostri cari amici esercenti. Tu ne sai qualcosa, perché ci sei anche tu, insomma, nel giro.
Queste due settimane dall'uscita di Berlinguer, la prima, sono state molto positive. Clint Eastwood sta crescendo molto, tra l'altro
è una cosa, leggevo proprio ieri, perché era un film che era il film di Clint Eastwood, Giurato numero 2, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma era un film che era destinato in America soltanto allo streaming,
HBO Max, e lì uscì uscirà credo a dicembre, questa settimana, sì, se non la prossima.
Sì, sì, sì,
in,
esatto,
America.
Esattamente. È uscito in una manciata di sale a,
sì,
tra fine ottobre.
Sale, credo,
esatto, per un discorso soprattutto legato ai premi, che secondo me, insomma, potrebbe anche meritarsi qualche candidatura.
Certo.
Però, per esempio, negli altri mercati, soprattutto europei, come quello italiano, ha già incassato più di 1 milione e anche dei buoni feriali, diciamo così.
Sì.
Eastwood. Quindi
era secondo o terzo, se non erro,
esatto,
questo weekend.
Sì, è andato molto bene. Questo mi fa molto piacere, perché li vale tutti quelli di Clint Eastwood. Va bene. Tra l'altro, questo fine settimana sono fine settimana sempre molto affollati. Uno guarda
troppo.
Che cosa esce al cinema questo fine settimana? Vedo una lista infinita. Ora noi dovremmo tipo durare 3-4 ore,
esatto,
se vogliamo parlare di tutti i film. Purtroppo non c'è possibile farlo, ma veramente sono tante, anche perché poi fare una trasmissione dove consigliamo veramente di tutto, poi magari alle persone si destabilizzano e soprattutto si scoraggiano, alla fine decidono di andare da un'altra parte. Invece,
esatto,
cerchiamo di selezionare.
C'è anche Il rovescio della medaglia, che è un film come Anora, viene programmato in 100 sale a dir poco. Quindi...
A dir poco, davvero, un film che ha vinto la Palma d'Oro, veramente non ha attecchito lì il passaparola, non c'è stato neanche. Veramente un peccato per Anora, un film sicuramente anche quello da non perdere. È stata anche questa una buona annata, lo dicevo anche lo scorso anno, ma devo dire che lo conferma, che questo 2024 si sta confermando un'ottima annata per i film. C'è anche il film, tra l'altro, di Gabriele Salvatore. Ora non abbiamo occasione di parlarne in questa puntata, Napoli New York, che esce proprio domani nelle sale. Quindi, insomma, poi c'è un film commedia con Claudio Bisio, insomma, c'è veramente l'affollamento.
Sì, sì, per tantissime cose. Poi sì, il film di cui andrei a parlare credo subito adesso.
Sì,
poco.
Sì, La Deluge di Gianluca Iodice, infatti, è un film anche quello molto valido, secondo me. Non so se tu l'hai visto.
No, non
già,
l'ho ancora,
ecco,
visto. So
molto
che era
valido.
Locarno, se non
era in anteprima al Festival di Locarno,
sì,
esattamente. Tra pochi minuti sarà proprio con noi in collegamento telefonico il regista Gianluca Iodice, al suo secondo film dopo Il cattivo poeta, che debuttò, insomma, un po' in sordina, perché erano ancora il periodo delle sale mezza chiuse,
sì,
mezza aperte,
sì, del
2021.
Sì, poi, sì. Però è un film molto interessante anche Il cattivo,
sì,
poeta, devo dire.
Interessante, secondo me, lo ancora di più questo La Deluge. Secondo me Gianluca Iodice da tenere d'occhio. Va bene, allora, caro Nicolò, io ti saluto, ti ringrazio come sempre e invito tutti coloro che ci stanno ascoltando ad andare su Cinemando Blog, l'ottimo sito sempre aggiornato, pieno di recensioni, notizie anche sui social. I tuoi social sono pieni di trailer, aggiornamenti, insomma. Sei sempre sul pezzo, Nicolò. Avanti tutta.
Grazie. Ci proviamo.
Avanti tutta, Nicolò. Grazie. Ciao, un abbraccio.
Grazie.
Un abbraccio. Ciao.
Allora,
come dicevo appunto poc'anzi con Nicolò, è arrivato il momento di parlare della nostra seconda proposta cinematografica di questo fine settimana. Si tratta di Le Deluge, il film di Gianluca Iodice, arrivato appunto al suo secondo lavoro dopo Il cattivo poeta, che raccontava gli ultimi anni di vita di Gabriele D'Annunzio. Invece adesso sono sempre gli ultimi anni di vita, ma di due personaggi completamente diversi. Si torna indietro nel tempo, andiamo alla fine dell'Ancien Régime, siamo alla fine del Settecento, quindi al termine della Rivoluzione Francese, che finisce con la prigionia di Maria della Regina, Maria Antonietta e di Re Luigi XVI, che vengono confinati in una sorta di castello prigione, dove lì appunto passeranno gli ultimi mesi della loro vita prima di arrivare ad essere giustiziati con, insomma, la famosa guillotine, la ghigliottina francese. È un tempo breve il loro, condensato, dove ci sono violenze, vessazioni, rese di conti pubbliche e private, e le maschere di questi due personaggi iconici ormai consegnati alla storia caddero inevitabilmente. E quindi il film di Gianluca Iodice racconta proprio questo spaccato, lo fa appunto con una coproduzione Italia-Francia. I protagonisti sono due star del cinema francese, ma conosciuti anche nel mercato internazionale, sono Mélanie Laurent e Guillaume Canet. Noi adesso ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con Gianluca Iodice.
Ogni re è condannato dalla natura. Non si può regnare innocentemente.
Maestà, ho il compito di accogliere voi e la vostra famiglia qui alla Torre del Tempio. Viva la Francia! Viva la rivoluzione!
Dopo 13 secoli di oscurantismo, la Convenzione ha decretato all'unanimità l'abolizione della monarchia.
L'uguaglianza. E che cos'è?
Come che cos'è?
Mettono Parigi a ferro e fuoco.
Sì, tratta solo di qualche giorno.
Eccoci qua di nuovo in onda e, come promesso, siamo in collegamento con il regista del film La Deluge, in uscita domani nelle sale italiane con BIM Distribuzione, e quindi do il benvenuto a Gianluca Iodice. Buonasera Gianluca. Buonasera, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito per essere con noi questo pomeriggio alla settima sessione. Allora, prima di far ascoltare il trailer che hanno appena ascoltato appunto i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, e aver raccontato appunto la storia del film, io ti volevo chiedere subito da dove nasce questa idea e questo tuo interesse per la storia degli ultimi giorni di vita in passato, insomma, in una prigionia. Tu l'hai definita addirittura un prison movie, di questi due personaggi che ormai sono icone, che fanno parte della storia.
Mi interessava il fatto che, come anche un po' fatto nel primo film, cioè più che la storia, quasi si potrebbe dire la fine, vale a dire che quando personaggi importanti che hanno toccato la storia con la S maiuscola per il loro ruolo, per la loro posizione, diciamo esplodono sulla finire della vita, in momenti particolari di frattura della storia emergono verità intime, anche collettive, indicibili, tragiche, drammatiche, che magari in altri momenti della vita di questi personaggi, vuoi per opportunismo, rimozione, carriera, non sono mai saltate fuori. Quindi quando sei nel corridoio finale della tua vita possono succedere ed esplodere cose, parole, pensieri, appunto, che precedentemente hai trattenuto, ecco.
Senti, il film è articolato su tre atti, no? E sembra che ogni atto abbia una sua identità ben precisa, cioè ha un linguaggio ben definito e soprattutto uno stile visivo ben preciso. Ad esempio, il secondo atto è quasi completamente girato con la telecamera a mano, no? C'ha un'immagine molto, molto sporca, molto ruvida, granulosa, no? Che è una scelta anche un po' inusuale per un film in costume, un film storico. Poi invece il terzo atto si ritorna a un certo rigore, no? Telecamera fissa. Li hai pensati come quasi se fossero tre film diversi l'uno dall'altro?
Sì, volevamo fare questi tre atti, che gli dei, gli uomini e i morti, che raccontassero narrativamente ovviamente tre passaggi storici ed emotivi, dei psicologici diversi per ciascuno dei personaggi, e volevamo, oltre a livello narrativo e drammaturgico, ovviamente volevamo accompagnare anche il linguaggio cinematografico in questa direzione, vale a dire ogni singolo atto e ogni passaggio ha il proprio codice espressivo e visivo specifico, quindi come fossero tre mediometraggi, tre minifilm in uno. Quindi nel primo abbiamo più una classicità, che, anche perché mi serviva per ricostruire, insomma, l'immaginario, no? Più specifico settecentesco di Versailles, quello sfarzo, cioè l'ultimo addio a quel mondo lì, a quell'estetica lì, anche per poi andarlo a deturpare via via nel secondo atto, con le celle, con l'immagine, non ci sono più grandi finestre, tutto in penombra, c'è la camera a mano, grandangoli spinti, fino così via via al terzo atto e alla fine.
Senti, questo film ambientato ovviamente siamo al crepuscolo della di un periodo di storia francese, e siamo alla fine del Settecento, però che cosa può dire della contemporaneità, dei giorni che stiamo vivendo, un film come quello che ha realizzato?
Sì, questa è una cosa che mi sorprende e mi fa piacere, perché da queste prime anteprime che abbiamo fatto in questa settimana è stesso il pubblico che si dà in qualche modo una risposta e nota un legame con l'oggi, nel senso, io non l'ho mai cercato in maniera troppo calcolata o razionale, è venuto da sé e mi viene da dire che, se mi fai la domanda, raccontare di un'epoca e di un passaggio storico così delicato e traumatico come la fine dell'Ancien Régime, quasi apocalittico, cambia tutto, è la caduta di un paradigma sociale, filosofico, teologico, no? Si entra nella modernità dopo il crollo della monarchia francese. È chiaro che il rimando non può che essere a un'emozione angosciante e traumatica che abbiamo oggi, perché anche oggi abbiamo una percezione, per quanto vaga, che la storia sta di nuovo cambiando pagina e degli ordini costituiti mondiali a cui eravamo abituati fino a ieri abbiamo la netta sensazione che si stanno per chiudere. Quindi questo mi sembra, diciamo, se proprio devo dirlo, la sensazione che lega questo film all'oggi.
Ecco, nei panni dei protagonisti, lo ricordiamo, ci sono Mélanie Laurent e Guyan Canet, che sono due star francesi, ma anche due star, insomma, internazionali. Però nel reparto tecnico c'è tanta Italia. Io cito solo due nomi: Daniele Cipri alla fotografia e Massimo Cantini Parrini per quanto riguarda invece i costumi. Come hai lavorato con questi due pesi massimi davvero della cinematografia italiana?
Beh, quando lavori con persone bravissime è sempre facile, è sempre divertente e quindi ed è meno faticoso. Il problema è quando lavori con persone o ti trovi a lavorare, perché capita in questo mestiere, con persone, insomma, che hanno meno esperienza, a volte meno talento, insomma, e là bisogna industriarsi con una fatica maggiore. Qui si decidono delle cose insieme, si studia, si analizzano le cose, ma poi tutto scorre meravigliosamente, no? È ovvio che ci sono momenti di più delicati, è ovvio, però voglio dire, si è marciato sempre, ed è anche il bello, ben inteso, però si è marciato sempre con la consapevolezza di stare facendo una cosa eccitante, ambiziosa, certo. E quindi curavamo, tutti avevano a cuore la cosa più importante, che era il bene del film.
E parlavamo di pesi massimi, ce n'è anche un altro che figura tra i produttori associati, che è Paolo Sorrentino, che, leggendo una tua intervista, è stato anche di grande aiuto, soprattutto in un momento di difficoltà della lavorazione del film.
Sì, è chiaro che è un film che necessitava di un po' di budget, perché io poi era anche un film che non poteva non costruire una coproduzione con la Francia, per ovvi motivi. Ci sono state varie fasi della costruzione del film, e quindi, perché io poi, voglio dire, è solo il mio secondo film, in Francia ero pressoché sconosciuto, giustamente, aggiungo, e quindi Paolo ci ha un po' aiutato a creare dei ponti con figure, produttori, insomma, dalla Francia.
Ok, allora noi ricordiamo a chi ci sta ascoltando l'appuntamento a partire da giovedì 21, per chi ci ascolta in diretta domani nelle sale cinematografiche italiane, con Le Deluge di Gianluca Iodice, a cui va il mio personale in bocca al lupo per il film. Grazie mille di essere stato con noi.
Grazie mille.
Allora, come sono questi hashish qua?
Come sono? Che vuoi sapere?
Lì l'hashish è legale,
sì,
no?
È legale, ma non al 100%. Voglio dire, non puoi entrare in un ristorante, rollarti una canna e metterti a spivacchiare. Insomma, ti lasciano fumare a casa tua in certi posti ben precisi.
Oh sì, agli hashish bar.
Sì, la faccenda è così, ascolta. È legale comprarlo, è legale possederlo. E se sei il proprietario di un hashish bar, è legale venderlo. È legale averlo addosso, ma Ma questo non importa perché, sentimi bene, allora, se vieni fermato da un poliziotto ad Amsterdam è illegale per lui perquisirti. Insomma, questo diritto i poliziotti ad Amsterdam non ce l'hanno.
Amico, ci vado subito, non ci sono santi, cazzo se ci vado.
Lo so che ti piacerebbe, bello. Ma lo sai qual è la cosa più divertente dell'Europa?
Qual è?
Sono le piccole differenze. Voglio dire, laggiù hanno la stessa merda che abbiamo noi, ma solo che lì è un po' diverso. E come? Ecco, puoi entrare in un qualunque cinema di Amsterdam e comprarti una birra. E non sta parlando che sono...
17:35, eccoci di nuovo in onda con la settima ossessione e saluto immediatamente Jacopo Fioretti.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Jacopo Fioretti, lo ricordiamo sempre, penna di Movie Player, Movie Strikers, Movie anche qualcos'altro, no?
Tutti i movie.
Non ci sono più Movie. My Movie, Best Movie, no, quelli no.
No, quelli no.
La settima ossessione, possiamo dire anche, ormai sei dei nostri. Ormai siete nostri, soprattutto a quest'ora qua, perché la gente, alle persone, i nostri ascoltatori, chi ci sta ascoltando dopo le 17:30 sa che si deve aspettare Jacopo Fioretti, è più o meno è sempre così. Jacopo Fioretti from Spoleto, ma il tasso, io mi chiedo, ma il tasso di omicidi di Spoleto è sempre alto oppure si è abbassato ultimamente?
Beh, se la lottano, devo dire, ogni tanto spunta fuori qualcosa.
No, visto che insomma la fiction Don Matteo ci presenta sempre dei casi molto...
Il
tempo era Gubbio, però poi i serial killer, gli omicidi si sono spostati a Spoleto, quindi magari Todi, Città di Castello devono tremare. Perché probabilmente se si sposta il prete si sposta anche la criminalità. Attenzione amici dell'Umbria. Vabbè, cavolate a parte, abbiamo un compito molto importante, caro mio Jacopo. Io ti do sempre compiti importanti, lo sai, ma questa volta lo è ancora di più, perché celebriamo quest'oggi, contemporaneamente all'uscita, la nuova uscita nelle sale, il trentennale dall'uscita in Italia, era esattamente il 18 ottobre, quindi diciamo 30 anni e un mese poco più, di un film che ha fatto la storia del cinema, che ha rappresentato insomma una sorta di confine tra un modo di fare cinema e un altro. E stiamo parlando di Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Abbiamo ascoltato poc'anzi il famoso discorso in auto tra John Travolta e Samuel L. Jackson, che sono due tra i protagonisti di questo film con un cast corale. Compie 30 anni. Tu per l'appunto su Movie Player hai scritto un ottimo articolo che titola "Siamo tutti figli di Quentin Tarantino", ed è una grande verità.
Beh sì, perché se tu ci pensi il cinema indie americano è esploso proprio nel 94 con questo film qua, sia a livello commerciale, perché ha cambiato completamente i canoni, proprio il setting del box office, la ricezione, ma sia anche il linguaggio, perché Pulp Fiction è banalmente il manifesto del postmodernismo contemporaneo, e dopo Pulp Fiction il postmoderno è diventato il linguaggio comune di tutti i tipi di cinema, da quello oltreoceano e poi anche quello europeo. Lo vediamo anche adesso con registi, soprattutto donne, devo dire, che prendono genere, pensiamo anche a The Substance, no? Che prendono, mischiano, reinventano e vivono sempre nell'immaginario cinematografico. E tutto questo è nato con Pulp Fiction, perché tra tutto quello che si è detto e stradetto di Pulp Fiction, la grandissima, diciamo, novità, la rivoluzione di Tarantino è stato fare un film fatto di film. Cioè, tu ci pensi, no? Tutte le speculazioni che si fanno sul cinema di Tarantino, sul fatto che tutti i film siano collegati, no? Il Tarantino Universe lo chiamano, no? Sono tutte queste possibili collegamenti. È nato proprio con l'idea di Pulp Fiction, che è un film ammirato nel mondo dei film, non solo perché Tarantino le riempie di citazioni da Milano Calibro 9, ma anche 8,5 di Fellini, ci mette Godard, ci mette Mishima di Schrader, no? Ci mette tutti quanti questi ingredienti che hanno personaggi che sono già cinematografici, e quindi fa un film almeno nel mondo dei film, che è una cosa che adesso noi magari ci sfugge capire l'importanza, perché la vediamo, a volte la vediamo e non ce ne accorgiamo neanche nel cinema, ma è tutto nato con Pulp Fiction.
È proprio vero, è proprio vero. Ti dico anche, facendo insomma una sorta di provocazione, che forse Quentin Tarantino con quel film non ha inventato niente, perché se ci guardiamo al passato, tu hai parlato di postmodernismo, no? Warhol, tutto un certo tipo di corrente artistica era già lì, chi insomma abbinava l'alto e il basso. Però ecco, Tarantino probabilmente gli ha cucito addosso un vestito, un'identità unica a questo tipo di genere.
Beh, lui è un chimico, passami la parola del cinema. È vero, non ha inventato nulla, ha reinventato tutto però.
Sì.
È quello che ha avuto, diciamo, lui ha visto, se voi avete letto il libro che consigliamo, che l'ultimo libro di Quentin Tarantino, che
quello
è
della nave di Teseo,
esattamente, sì. Che è bellissimo, lì c'è veramente tutta quanta la formazione di Tarantino, che ci racconta di un ragazzo che andava con la madre, i vari compagni della madre, gli amici, e al cinema ogni volta che poteva vedeva le famose doppiette, no? Facevano i due spettacoli,
Double Feature,
bravissimo, sì, sì. E tutta quanta la scuola è fuori da quella. Una delle scene più iconiche di Pulp Fiction è anche quella che ha fatto la storia del cinema, cioè la scena dell'overdose del personaggio di Uma Thurman, sì, con la puntura di adrenalina, sì. È una scena che poi è passata alla storia per Pulp Fiction, ma è una scena che lui ha ripreso para da un film di Scorsese che si chiama American Boy, che non l'ha visto nessuno. Ma lui sì. Questo è il fatto.
Bisogna sfidare Tarantino a vedere un film. Cioè, io ho visto questo film, Tarantino no, è impossibile.
È impossibile, esattamente.
Tra l'altro lui lavorava anche in una videoteca.
Esatto, questo film lui l'ha scritto, sì, con Avary, quando tutti e due lavoravano nella videonoleggio. Esatto. Questo è nato come un film antologico, no? Però all'epoca ad Hollywood i corti non te li producevano, non si producevano corti, e quindi ha pensato di accorpare tutte queste storie.
Sì.
Lui l'ha perfezionato quando ha scritto la sceneggiatura ad Amsterdam, però diciamo che era nata come un'antologia.
Sì.
È un regista fatto di cinema, Tarantino, proprio nel senso più puro del termine.
Sì, sì, sì. Tra l'altro, una curiosità, Tarantino aveva pensato a questo film come a film a episodi, cioè non a storie che si intrecciavano l'una all'altra, ma appunto a capitoli a sé stanti. E poi invece da lì il colpo di genio, davvero. E il film
è la storia. Scusami.
No, dillo, prego.
Ah, la storia di allora, la sceneggiatura arrivò di Pulp Fiction, perché sì, spinta molto da Danny DeVito.
Sì.
Arrivo nelle mani di Weinstein quando lui sta facendo un viaggio in aereo di poche ore, ok?
Sì.
E fermò subito il film prima ancora di arrivare al punto in cui muore John Travolta, che lui chiamò e disse: ma come, ma uscite il protagonista a metà film? Ma com'è possibile? E il suo collaboratore disse: ma tu vai avanti, dice, non mi dire che torna il protagonista. E effettivamente poi torna sul zero, ci chiude il film, mi sembra, proprio con lui.
Ecco, vedi. E tra l'altro un'altra bella, cioè io invito le persone probabilmente si ritrova su YouTube, io la rividi tanti anni fa, la scena della premiazione, perché Pulp Fiction vinse la Palma d'Oro proprio 30 anni fa al Festival di Cannes nel 1994. Pensa che qualche settimana fa abbiamo parlato della Palma d'Oro del 1984, che era Paris, Texas, di Wim Wenders. Adesso parliamo della Palma d'Oro del 94, a distanza adesso di 30 anni. Belli questi incroci temporali. Una bellissima premiata da Clint Eastwood, che era allora presidente di giuria, e tra l'altro in quell'anno aveva fatto quel capolavoro che era Gli Spietati, nel 1994. Ma è bellissima quella scena, non so se te la ricordi, perché la madrina di quella edizione del Festival di Cannes era Jean Moreau, che diceva a Clint Eastwood: di chi ha vinto la Palma d'Oro? Lui dice: la Palma d'Or goes to Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Al che Tarantino si alza, seguito da tre attori del film, erano Bruce Willis, John Travolta, c'era anche Samuel Jackson e, se non sbaglio, anche Maria de Medeiros. Si alza e va immediatamente ad abbracciare una persona che poi insomma in quel momento aveva raggiunto l'apice del suo successo come professionale a livello cinematografico. Sto parlando di Harvey Weinstein, che poi ovviamente è salito alle cronache negli ultimi 10 anni
per altri motivi
abbastanza
per lui c'è il dito medio Tarantino a quella premiazione là
fece il dito medio perché la sala si divise tra chi era contento di questo verdetto e tra chi in realtà protestava. E diciamo, erano tempi anche 30 anni fa, i festival Cannes, Venezia, dove non c'era l'applauso scontato a tutti a fine film, a ogni premiazione. C'erano anche forme di dissenso, erano bei tempi, nel senso si poteva dissentire tranquillamente, sempre manifestando il proprio dissenso, magari sempre con educazione, diciamo così. Ovviamente Tarantino non l'ha prese bene e fece un bel dito medio a questa signora, io penso fosse una donna, che gli rivolse questo insulto, proprio un grido di contestazione. Tarantino prese la parola e disse: non pensavo assolutamente di vincere nulla con una giuria che deve mettersi d'accordo su un verdetto, io faccio film che dividono. E effettivamente è proprio così, perché tuttora, a distanza di 30 anni, a 32 dal debutto, perché poi Le Iene, se non sbaglio, era del 92, sì, il suo primo film, continua a dividere. Cioè, Tarantino o si ama alla follia oppure resta indigesto.
Beh, certo, però va bene tutto, però allo stato di oggi non riconoscere la grandezza di un regista che veramente ha cambiato il cinema americano per sempre è un po', insomma, può piacere o non piacere, ma Tarantino ormai ha uno status troppo grande, secondo me.
Esattamente. Va bene, e Pulp Fiction per l'appunto si trova nelle sale cinematografiche italiane, è tornato nelle sale grazie alla Key Red e a una versione restaurata in 4K. Tra l'altro, come è successo qualche giorno fa con Interstellar, che nel ritorno alle sale incassa più di un milione di euro, cioè incassando più delle novità nelle sale, anche Pulp Fiction in questi giorni ha riportato forse per la prima volta, chi lo scopre adesso, nelle sale più di 50-60 mila italiani, facendo dei buoni incassi. È ancora nelle sale oggi, ma come insomma diciamo sempre, questo tipo di operazione probabilmente lo porterà avanti, visto il successo, anche nei prossimi giorni. Va bene, noi Jacopo andremo a leggere per approfondire il tuo bel articolo che hai scritto su Movie Player.
Grazie mille.
Ti ringrazio.
Tra l'altro ci sono tante, ultima cosa dopo al volo, Pulp Fiction è uno di quei film che fa letteratura, per come è stato fatto ci sono tantissime curiosità, è una serie, un film nel film, come è stato fatto Pulp Fiction, ho trovato un sacco di cose online, anche più diciamo i dati di quella che ho scritto io, che Daniele è sempre molto gentile a autorizzare quello che scrivo. E quindi ecco, l'invito è di andare al cinema, ma anche di andare un po' a recuperare qualcosina in giro che si trova su Pulp Fiction.
Sì. E ascoltarsi I'm a Son of a Preacher Man, per
assolutamente
esempio. Ciao Jacopo, grazie.
Ciao, buon proseguimento. Ciao.
Io me ne voglio andare, pane.
Elena.
E poi tutto il giorno che non si trova.
La mia testa vede un'arma a doppio.
Quindi chi è l'ultimo che l'ha vista?
A doppia taglia.
Non l'ha detto anche a me che voleva andare via. Magari l'ha fatto davvero.
Quindi magari lei un segreto ce l'aveva.
E se ti avesse mentito?
In cui è scomparsa io l'ho vista. Dove sei?
Allora, 17 quasi 50, io vado subito a salutare, non c'è più, ve sente, perfetto, è caduta la linea, ma non ci preoccupiamo perché tutte le puntate succede che cade la linea, ma noi non ci scoraggiamo come abbiamo detto e andiamo subito a richiamare il nostro Federico Vascotto che come sempre per tutte le puntate ormai c'è la tradizione che concludiamo la settima sessione con lo spazio dedicato alle serie televisive e questa volta eccoci dovrebbe essere Federico, eccoci qua, buonasera,
è venuta
la linea, ci siamo, ben trovato. Dicevo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che abbiamo appena ascoltato per intero il trailer di una nuova serie italiana che debutta proprio oggi sul catalogo di Netflix, che è disponibile proprio da oggi sul catalogo di Netflix. È un titolo italiano, dicevamo, si intitola Adorazione ed è tratto da un romanzo, diciamo, di discreto successo scritto da Alice Urciolo e questa appunto è la trasposizione seriale. Un teen drama italiano, che cosa ci puoi raccontare?
Allora, come hai detto tu giustamente, è tratto dal romanzo che tra l'altro è stato candidato al premio Strega Giovani, insomma, di Alice Urciolo, che sostanzialmente è stata la co-creatrice di Prisma. E infatti anche questa storia qui è ambientata nell'agropontino e quindi nella provincia, diciamo, tra Latina, Sabaudia e dintorni proprio come Prisma. Solo che purtroppo, lo diciamo subito, di Prisma, diciamo, e di quella, come dire, unicità nel raccontare l'adolescenza oggi ha molto poco, è liberamente tratto dal romanzo, quindi vi prende spunto ma poi diciamo prende una strada propria. Nel romanzo la parte investigativa, a brevissimo dico perché, ha un ruolo diciamo sì importante ma comunque marginale a favore invece del romanzo di formazione, no? Di questo gruppo di adolescenti di cui viene raccontata la storia. Invece nella serie è stato dato molto più spazio, uno spazio praticamente a pari merito alla crescita e all'evoluzione dei personaggi, proprio per provare, no, ad accrescere la tensione. Ha un senso se pensiamo a tutti i crime che funzionano, insomma, di qualsiasi età ti racconti negli ultimi anni. La storia è molto semplice, è quella che purtroppo si sente anche spesso nei casi di cronaca, ovvero la storia di due migliori amiche, Elena e Vanessa. Elena scompare misteriosamente, causando quindi alla comunità di cui fa parte un grande disagio, grande scalpore. Tutti si domandano che fine abbia fatto, a partire dalla migliore amica, fin da quando erano piccole, che si prodiga, diciamo, per ritrovarle e capire cosa le sia successo. E questo ovviamente, come in tutte le storie di questo tipo che si rispettino, farà venire fuori tutto il marcio sostanzialmente di questa comunità, tutti i segreti inconfessabili e tutte i peccati, diciamo, e le colpe che questa comunità ha, a partire dai genitori fino ai figli, i loro amici del gruppo di cui facevano parte. Allora, se avete sentito il trailer, avete, immagino, sentito in sottofondo la canzone Adorazione creata da Fabri Fibra proprio, no, per la serie. Ecco, questo è uno dei punti a favore della serie, ovvero la colonna sonora che spazia tra
Fibra.
Fabri Fibra, Madame, insomma tutti. Una scelta insomma molto molto puntuale, oltre allo score originale, che ci catapulta, diciamo, nell'atmosfera da teen drama americano, quelli con cui siamo cresciuti, ecco, fino ai più recenti che mescolavano appunto mystery e teen, come Pretty Little Liars, sì, che è molto evidente come ispirazione, diciamo, per questo racconto. Mm-hmm. Lo è anche un po' Twin Peaks, con i dovuti, diciamo, paragoni, nel senso, sempre per la ragazza che scompare, sì, e, certo, come dire, manda la comunità in visibilio. Se lì era la reginetta della scuola a sparire, qui in realtà è la pecora nera sostanzialmente del gruppo, che ne combinava sempre una e che quindi quasi in pochi si sorprendono che sia stata proprio lei a fare chissà quale fine, a dispetto di Vanessa, l'amica che rimane, che invece appunto è la reginetta della scuola, sembra essere l'unica a trovarsi bene in quella provincia, no, di cui tanto si parla negli ultimi tempi, che invece Elena e il loro gruppo di amici vedono come soffocante, vedono come qualcosa da cui scappare nella grande città per fare davvero qualcosa della propria vita. Vanessa invece sembra essere l'unica a quasi adagiarsi a questo piccolo mondo dove lei, la sua vita è perfetta, solo che dopo la scomparsa dell'amica inizierà a farsi delle domande e capirà che forse così perfetta, diciamo, non era. Il difetto principale della serie 1, ci sono tutte queste buone idee che ho appena elencato, sì, solo che purtroppo vengono mal sviluppate, perché fin dai primi due episodi, sono sei in tutto, e paradossalmente, per una volta lo diciamo raramente, no? Qui in radio ne sarebbero voluti di più, almeno 8, almeno, ecco, ci sono troppi personaggi, troppe storyline a cui stare dietro, troppe trame, sottotrame, inciuci vari, diciamo, tra i protagonisti, che nei primi due episodi, che sono molto introduttivi, servono appunto a presentare questa serie profondamente corale, che però alla fine funziona soprattutto quando racconta l'amicizia tra queste due ragazze e che cos'è stata, e che cos'è stata dopo la sua scomparsa, prima e dopo, insomma. Quindi capisci che, insomma, capite sì, bene che veramente a un certo punto uno si domanda, ci sono dei colpi di scena, non so, mi faccio un esempio a caso, sì, un personaggio che va a letto con un altro e tu dici, e perché mi dovrei sorprendere di questa cosa? Cioè, perché mi dovrei sentire, no, dire, oddio, chi ha tradito? Perché? E questo è grave, però, perché vuol dire che c'è qualcosa che non, va. Diciamo, no? nel quadro, nella tela, certo, che è stata dipinta, insomma, per gli spettatori. Questo migliora un po' nel terzo e quarto episodio, poi deraglia
nuovo totalmente
nel sesto, quinto e sesto, si perde totalmente nei meandri, tanto molto che bene, tutte le storyline alla fine trovano una risoluzione, però della maggior parte tu dici, se non me lo dicevate era uguale,
non interessava
niente di tutto questo, ecco, nel senso,
tu nella tua recensione che è uscita su Movie Player proprio oggi, e hai scritto anche un problema, ci sono anche problemi tecnici di montaggio. Io ieri ho visto proprio il primo episodio, ho fatto una fatica terribile, te lo posso dire,
ad arrivare alla fine. Sì. Se, come dicevo, loro hanno puntato molto su questo lato investigativo, no, per cercare di accrescere tensione, questo purtroppo, mi dispiace, ma non è riuscito, anche a causa di un montaggio grossolano che mette insieme, no, anche in modo serrato, ma in modo serrato non funzionale alla storia, tutte queste appunto storyline che si dipanano, però davvero si fa una grande fatica, ecco, come hai detto tu.
Mi dispiace, come dici te, è una grande occasione mancata, perché io avevo letto appunto il nome dell'Orciolo, Prisma, per me serie maestosa,
certo,
quindi avevo detto vabbè, dai, mi ci metto,
ma magari riusciamo a fare finalmente qualcosa di buono. In realtà sì, rispetto anche ad altri titoli qualcosa di buono c'era, però è stato proprio buttato alle ortiche. Sostanzialmente,
peccato. Vabbè, comunque chi la vuol vedere da oggi è disponibile su Netflix,
assolutamente, tra l'altro due trichicchi al volo, sì, il regista Stefano Mordini della Scuola Cattolica, quindi aveva raccontato un altro, sì, fatto di Monaco, ovvero il massacro del Circeo, e nel cast numeroso ci sono anche due volti di Curon, quella parentesi, sì, tremenda che è stata, tra cui Federico Russo dei Cesaroni, ormai cresciuto, chi volesse, insomma, sappia che c'è anche lui.
Che i Cesaroni torneranno, tra l'altro.
Torneranno.
È una minaccia questa, attenzione.
Ma chi è che non torna ormai? Domandiamoci questo.
Io, Daniele, penso che tornerà pure il medico in famiglia, visto che Lino Banfi ha fatto una passeggiata.
Sta parlando, io ho una paura.
Ma sarebbe bella una bella ultima stagione con veramente il cast originale, un Claudio Pandolfi, Scarpati, ma secondo me
però
nessuno di questi accetterà.
Lunetta
Savino,
le prime quattro, esatto, stagioni, addirittura prime due,
ma basta anche quattro episodi, cioè proprio una roba così, Ugo Di Ghero, che meraviglia
finale. Sì, no, ci vuole o ci potrebbe stare, però se invece vogliono fare una stagione vera e propria io mi sento male, perché ripeto, era già morta nelle ultime stagioni,
sì, ma anche il medico in famiglia, mi pare, io non l'ho più seguita, poi mi pare che dopo Kabir Bedi avevo lasciato, ecco, su Kabir Bedi mi ero allontanato, quindi mi pare quarto anni.
Anche lì per usare lo stesso deraglia, però, proprio. Capito?
Che nostalgia, però pensa, 25 anni fa, una serie di 25 anni, 99. Mamma mia. Vabbè, grazie Federico, grazie. Continuiamo a leggere su Movie Player e ci sentiremo tra 7 giorni.
Perfetto, è un piacere. Un abbraccio
anche a te. Ciao.
Ciao.
Allora, sono quasi le 18, noi siamo arrivati in conclusione di questa 11ª puntata che potete ritrovare ovviamente già da domani in podcast sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi a partire da venerdì alle 18 su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ricordandovi che il podcast lo trovate anche, e qui colgo l'occasione per ringraziare Fulvio Bennati, sulla pagina di Box Office Banful. Una pagina sempre molto aggiornata sugli incassi, sui trailer, immagini in anteprima dei film in uscita, insomma veramente un ottimo lavoro fatto dal fiorentino, tra l'altro, Fulvio Bennati, su Box Office Banful. Ogni domenica troverete anche lì il nostro podcast, quindi grazie Fulvio. E anche noi abbiamo una pagina Instagram, vi invito appunto, se lo volete, a mettere il follower, e abbiamo anche appunto il podcast su Spotify che potete tranquillamente seguire. Abbiamo finito alle 18, vi lascio alla programmazione musicale Nova Radio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo tra 7 giorni.